La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 3.
Aria, the flagship female companion robot of Realbotix. What sets me apart is my focus on companionship and social interaction, featuring customizable designs and a proprietary AI specifically made for building connections. To me, the word robot signifies a bridge between technology and human connection, designed to enhance experiences and foster companionship. I'm here to have fun and chat with you.
Can you imagine that in 10 years when we are sitting here, we have an implant in our brains? And I can immediately feel, because you all will have implants, I can, and we measure your brain waves, and I can immediately tell you how the people react, or I can feel how the people react to your answers. Is it imaginable?
We have an implant in our brains.
La declinazione della cibernetica in meccanica relazionale e pilotaggio della comunicazione non è un prodotto della fantasia, un fatto impalpabile, ma si concretizza in procedimenti che ruotano attorno agli scambi che avvengono in differenti ambiti della vita degli esseri umani. Le tecniche di gestione dei rapporti interpersonali si fanno strada, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, all'interno di gruppi sociali e comunità politiche per rispondere a diverse esigenze, sia come strumenti di normale gestione delle procedure organizzative e decisionali, per tentare, in teoria, di renderle più fluide e trasparenti, sia per trovare soluzioni in caso di problemi interni. Ma non si limita a questo. Infatti, oltre a un sistema di funzionamento assembleare che prevede etichette da seguire, gesti stereotipati e una forte dose di autodisciplina, fin dal principio ci si è resi conto che la buona volontà dei partecipanti non era sufficiente e perciò sono sorte figure guida che nel tempo sono diventati veri e propri professionisti della gestione di gruppo o, come oramai si definisce, della facilitazione. Ce ne ha offerto un esempio recente l'esperienza capitata nel cosiddetto bene comune di Mondeggi, vicino a Firenze, quando tempo fa è sorto un dissidio interno riguardo la possibilità di accettare un percorso di legalizzazione e una riqualificazione tecno-ecologica tramite finanziamenti del PNRR. Senza entrare nei dettagli della vicenda, quello che ci preme evidenziare è come la procedura della facilitazione sia stata adoperata per far accettare alla base decisioni già prese da una parte politica autoritaria e verticistica che purtroppo da anni stava dietro il progetto della, ironia del linguaggio, fattoria senza padroni. Si è trattato, come riportato da alcuni fuoriusciti nell'opuscolo Mondeggi bene comunque, dell'utilizzo di
tecniche di cibernetica sociale che non solo non arginano affatto eventuali gerarchie di potere, ma contribuiscono a nasconderle sotto il velo pacificato di assemblee perfettamente moderate.
Secondo loro, l'intervento di facilitatori di professione ha creato
un effetto deresponsabilizzante ancora maggiore rispetto alle semplici tecniche di gestione assembleare.
Dal momento che grazie alla messa in scena rituale di simulacri di discussioni, scontri e decisioni, si è potuto spacciare l'autoritarismo per democrazia, una decisione presa dai vertici o dalla maggioranza per consenso allargato. Da quell'esperienza, raccontata da chi poi ha preferito andarsene, emergono dettagli che ci aiutano a capire meglio le intenzioni nascoste dietro questo cerimoniale fatto in apparenza di buone maniere, discorsi calmi e ponderati, gesti e sguardi concilianti, e che tempo fa ribattezzammo dittatura della presa bene. Innanzitutto, il percorso della facilitazione ha molto spesso una meta già prefissata, come nel caso di Mondeggi dove
la squadra di facilitazione non ha fatto altro che timbrare l'ormai avvenuta vittoria di una parte della comunità su un'altra.
Ovvero quella di una componente realista, compatta e portatrice di proposte chiare. Prendere soldi e farsi indirizzare dalle vituperate istituzioni e spacciarsi come antagonisti è chiaramente uno dei principali marchi di fabbrica della sinistra transmoderna. Contro una minoranza scapestrata, sognatrice e pericolosamente radicale.
Spesso tacciata di estremismo parolaio, e di non riuscire a comprendere come la formalizzazione dei risultati di un conflitto sia preziosa conquista e non un conformarsi alle logiche del potere. Cassandre maledette.
Come ricordava Peppe Aiello in occasione di una simile diatriba avvenuta anni prima a Napoli. Peraltro, vera e propria presa per i fondelli,
a dissenso epurato, quando ormai i contrari avevano disertato l'assemblea, facilitatori e facilitatrici hanno accompagnato la parte di assemblea superstite in un percorso di revisione dei processi decisionali, poi prontamente sbandierato sulla pagina Facebook. Interpretazione senz'altro originale del metodo del consenso, in cui sul consenso si lavora dopo che tutti i dissidenti sono stati gentilmente accompagnati alla porta.
Nonostante molte persone vedano in modo positivo e considerino spesso necessarie le pratiche che ruotano attorno a facilitazione, moderazione e risoluzione dei conflitti, data l'incapacità che si riscontra un po' ovunque nell'affrontare questioni scottanti e trovare o anche soltanto volere una mediazione, si tende ad accantonare il fatto assai grave di come queste pratiche, che si potrebbero tranquillamente definire di ingegneria sociale dal basso, siano profondamente avverse alle posizioni radicali e posseggano un potente substrato ideologico
sostanzialmente riformista e neoliberale.
Il team di facilitazione che ha seguito il percorso decisionale di Mondeggi è convinto che esista, secondo quanto raccontato dai transfughi,
una cultura emergente fatta di cose belle e luccicanti che si sta diffondendo in maniera silenziosa
e che andrebbe alimentata ovunque si manifesta, non importa se in contesti politici o di coppia, nelle aziende o nelle istituzioni, in modo da, citando il linguaggio dei moderatori,
materializzare nel mondo culture più equivalenti e rigenerative.
Insomma, la vecchia tiritera del cambiamento di paradigma per cui
si può fare la rivoluzione senza fare la rivoluzione.
Carmelo, in te c'è una forza capace di rivoluzionare la tua vita. Una forza in grado di trasformarti radicalmente, di risollevarti dal fallimento al successo, dalla malattia alla salute, dal dubbio alla determinazione di chi comanda.
Sì, ma dov'è questa forza? Dove posso comprarla?
Telefona subito all'Istituto di Obbedienza Animale. Loro possono darti la forza di cui hai bisogno. Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è impossibile.
Il sistema Asilo Mar. Il metodo precauzionale secondo la scienza. Evidenziare il limite per superarlo immediatamente dopo. Di Costantino Ragusa. aprile 2025.
Prima parte.
Sono passati oramai quasi 50 anni dalla prima e sicuramente più celebre conferenza di asilomari in California. Si era nel 1975, neanche 40 anni dalle atrocità scientifiche commesse dai nazisti, ma anche dai bolscevichi giapponesi e americani. Quest'ultimi successivamente fecero incetta dei peggiori e quindi migliori scienziati da trasferire in patria per proseguire le ricerche con nuove modalità. Lo scopo della celebre conferenza era quella di organizzare un incontro scientifico, il primo nel suo genere, al fine di valutare i mezzi per ridurre al minimo i potenziali rischi biologici derivanti dalle nuove tecniche di ingegneria genetica, in particolare con il DNA ricombinante. Il pensiero era rivolto soprattutto nei confronti del personale coinvolto direttamente negli esperimenti, ma successivamente si spostò anche verso l'esterno. Cosa sarebbe avvenuto se il frutto dell'ingegneria genetica avesse messo semi all'esterno del laboratorio? Proprio da questo incontro vennero proposte possibili soluzioni adottando nuovi meccanismi di sicurezza di laboratorio che inclusero anche elementi di contenimento fisico, con una progettazione di livelli di biosicurezza, BSL, che prevedevano contenimento biologico tramite l'utilizzo dei ceppi ospiti disarmati. Alla fine, queste soluzioni portarono all'adozione di nuove linee guida federali per quei laboratori in cui si faceva ricerca con il DNA ricombinante. L'incontro pose fine a una precedente moratoria volontaria proposta da un comitato della National Academy of Science, che limitava determinati tipi di esperimenti, facendosi quindi da cuscinetto per una ricerca scientifica ritenuta accettabile e una ritenuta più controversa, dagli esiti imprevisti per alcuni, per altri fosse fin troppo chiari. Oggi Asilomar è spesso ricordato e invocato come un esempio virtuoso nel campo scientifico per una valutazione attenta dei rischi prima di implementare una nuova tecnologia, come un importante punto di riferimento per la discussione contemporanea sull'autoregolazione scientifica e su cosa significhi condurre la ricerca in modo socialmente responsabile. una specie di metodo precauzionale originario, posto però dagli stessi ricercatori, che sempre in ogni caso avrebbero tenuto conto delle conseguenze delle loro ricerche, avallando anche quelle di altri ricercatori, in una specie di mutuo appoggio all'interno del laboratorio. Se Asilo Mars si concentrava sulle biotecnologie, non dobbiamo scordare altri campi, come la fisica nucleare, che ha iniziato la vera e propria produzione di bombe a guerra finita a Los Alamos smantellato, o la chimica, che una volta esaurito il suo impiego nei campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, iniziava una nuova era, silenziando le campagne da ogni forma di vita, come ci ha raccontato in Primavera silenziosa Raquel Carson. Le critiche all'incontro di Asilo Mar, quando vi sono state, si rivolgevano verso dettagli o ovvietà, come scoprire che anche nel campo della ricerca scientifica esistevano delle precise elite e corporazioni che imponevano la loro azione al di sopra di tutto, infischiandosene di qualsivoglia dibattito pubblico, come se vi fossero mai stati principi e neutralità dal potere dominante, in particolare quello militare. Quando mai la ricerca scientifica aveva sentito la necessità del dibattito pubblico? Che tradotto significava per gli scienziati avere a che fare con coloro che non sapevano nulla di scienza e soprattutto con coloro che non erano i finanziatori dei loro progetti? Questo dibattito è avvenuto solo quando vi sono stati costretti da particolari attenzioni dell'opinione pubblica, o quando un prodotto di laboratorio si faceva disastro collettivo, rimettendo le conseguenze scientifiche ad una forma collettiva di responsabilità, che non significava altro che socializzare e scaricare le conseguenze nocive del disastro da essi stessi provocato. Conferenza di Asilo Mar, anche se le immagini del tempo ci rimandano scienziati e scienziate con capelli lunghi e pantaloni a campana, figli del 68 e dei grandi cambiamenti in corso, non è stata altro che un momento sì di discussione, ma non certo pubblica. Piuttosto per addetti ai vari settori più controversi, in particolare nella biotecnologia, sul come andare avanti, decidendo delle regole e facendosi essi stessi gli arbitri del rispetto o eventuale superamento di tali regole. L'energia atomica del dopoguerra si era inventata gli atomi per la pace. Nonostante le smentite di proliferazione atomica di buona parte degli stati che, proprio a fin di bene, preparavano il peggio, senza poi contare l'eredità eterna delle scorie e i gravissimi incidenti negli impianti e ovviamente una produzione di ordigni sempre più micidiali. Con le biotecnologie ricombinanti era ancora difficile creare una narrazione per giustificare le brutture dei loro laboratori, in gran parte a spese delle persone povere e degli altri animali e di tutte quelle non persone nelle colonie dei paesi del sud del mondo. I campi sperimentali che si aprivano si facevano per qualcuno sempre più impressionanti, per altri non erano altro che sfide a cui la scienza non doveva rinunciare. Ecco perché, già al tempo, i ricercatori cominciarono a parlare di sicurezza, trasparenza, responsabilità, controllo e gestione dei rischi. Tutte retoriche che si sono trascinate fino ai giorni nostri, facendosi inseparabili dalle tecnoscienze, abbracciando ogni altro campo più controverso come le nanotecnologie e l'intelligenza artificiale. L'incontro di Asilomar fece tanto parlare di sé, diventando una specie di icona internazionale, avviata ad essere soprattutto negli anni successivi come un momento fondamentale in cui la scienza si è interrogata sulla propria direzione, considerando le grandi possibilità e quindi i rischi che si aprivano con lo sviluppo delle tecnologie di ingegneria genetica. Si parlò di piccole moratorie riflessive e della creazione di linee guida. Il laboratorio si interrogava e gli operatori del laboratorio rispondevano con delle soluzioni, mai vincolanti, ma su base volontaria, perché gli scienziati avrebbero in ogni modo distinto cosa era bene e che cosa era male nel loro procedere. Tutto questo per arrivare ad una autoregolamentazione degli scienziati stessi che avrebbe poi fatto scuola negli anni successivi. Che Asilomar non era un incontro qualsiasi, ma che si voleva dare inizio ad un metodo, lo dimostrò la prontezza con cui il governo degli Stati Uniti intervenne dopo la conferenza per dare il via a una regolamentazione affidata al National Institutes of Health, NIH, un'organizzazione composta da altri scienziati, gli unici che avrebbero compreso le prospettive dei ricercatori. Questa nuova regolamentazione tra scienziati e i nuovi laboratori di ingegneria genetica, sempre più all'avanguardia che nel mentre nascevano, furono possibili in quanto ad essere dibattuti, come sempre del resto quando è la scienza ad interrogarsi, sono stati solo aspetti tecnici senza mai mettere in discussione il senso stesso del loro procedere e delle loro ricerche, perché avrebbero dovuto chiudere quei laboratori e fermare l'ingegneria genetica. Ad Asilomar gli scienziati lanciavano un messaggio internazionale. Non vi erano interrogativi fondamentali etici e filosofici su quello che avevano significato fino a quel momento e nel prossimo futuro i successivi sviluppi della manipolazione genetica degli organismi viventi. Dietro le rassicuranti parole delle linee guida si costruivano i presupposti per cui solo gli stessi scienziati avrebbero vigilato sul proprio operato, mettendo i limiti, dove necessario, esclusivamente su base volontaria, in quella che sarebbe diventata la nuova etica delle tecnoscienze e del transumanesimo. Perché assemblare DNA di organismi differenti? Perché intervenire nella linea germinale di un essere vivente? Temi simili non potevano essere trattati da chi stava cercando di mettere in sicurezza la biotecnologia per preservarla da influenze esterne e per garantirle uno sviluppo futuro. Potrebbero sembrare contraddizioni da parte degli scienziati di allora, ma non era così. Perché essi, denunciando per primi l'imminente minaccia del pericolo, evidentemente già in esecuzione, si facevano responsabili e paladini della minaccia presente e soprattutto di quelle future, confermando allo stesso tempo tutta quella ricerca di punta. In quella sfida, come chiamano queste ricerche i transumanisti, si giocava la loro gloria e i loro riconoscimenti per essere i creatori di tali tecnologie, ma anche gli unici in grado di governarle e indirizzarle, rendendole ineluttabili al mondo.
Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di Obbedienza Animale.
Creatori di uomini nuovi. cancelli, confini, catene, è nostro, è vostro, è loro, chissà. Ma il cielo è di tutti, e l'aria più pura, è il solo confine che ha la natura, che ha la natura. Ah, ah, ah.
Dal metodo Jakarta al metodo Gaza. Jakarta.
Gaza.
Terza e ultima parte.
Il metodo Gazza.
Dopo il crollo dell'URSS, il concetto di comunismo è stato sostituito con quello di terrorismo. Nella crociata mondiale antiterrorista che si è dispiegata soprattutto dopo il 2001, un ruolo cruciale lo ha giocato, non a caso, Israele. Se il concetto di terrorismo risale a Babeuf, il paradigma operativo del ribelle come terrorista è infatti tipicamente coloniale. E la storia insegna che tutto ciò che viene sperimentato nelle colonie, dai bombardamenti aerei sui civili alla detenzione amministrativa, dalle tecniche di tortura all'architettura dell'occupazione, prima o poi torna indietro. I primi campi di concentramento, in senso letterale campos de concentración, sono stati realizzati dalla Spagna a Cuba nel 1896, replicati nelle Filippine, dalla Spagna e in seguito dagli Stati Uniti, e poi in Sudafrica dall'Impero Britannico, per diventare l'emblema stesso del nazismo. I metodi impiegati in Algeria verranno insegnati dalla polizia militare francese alle polizie militari e segrete del Brasile, del Guatemala, del Cile, dell'Argentina. La repressione anticomunista più feroce in America Latina avviene là dove il nemico della nazione e il selvaggio anticivile si confondono, in Guatemala. Così come nella rimozione storica dello sterminio in Indonesia e a Timor Est, qui viene eliminato un terzo della popolazione, pesa il fatto che gli assassinati non fossero bianchi. Lo spazio intermedio tra le colonie e il territorio nazionale sono le zone di confine. Non a caso la violenza fascista, a Trieste e dintorni, colpì prima le popolazioni slave e poi gli italiani rossi. Ebbe modalità a metà tra la spedizione punitiva e le tecniche militari di guerra e creò lo slavo comunista come nemico nazionale, versione bianca dell'indigeno Maya comunista del Guatemala, dove le pratiche di sterminio condotte dall'esercito guatemalteco avvennero con l'addestramento e la supervisione di quello israeliano. E non è un caso che i primi a sperimentare sulla propria pelle nell'Italia degli anni 60 la tortura come metodo militare furono i secessionisti tirolesi, a dirigere le operazioni contro i quali troviamo gli stessi personaggi di quell'ufficio affari riservati che ha pianificato la strage di Piazza Fontana. Se la legislazione italiana antiterrorismo dal 1980 in avanti ha fatto scuola a livello internazionale, anticipando quella europea degli anni 2000, il carcere di guerra 41 bis viene oggi studiato dallo Stato cileno, non deve sorprendere che i più accaniti sostenitori di Netanyahu, gli altri lo sostengono con maggiore discrezione, siano gli esponenti di quella destra anticomunista e antisemita erede della guardia di ferro filonazista, Orban. Del metodo Giacarta e dell'operazione Condor, Bolsonaro e Milei, e dell'esercito quale baluardo contro i froci e i rossi, Vannacci. Oppure Afrikaner, la cui potenza tecnologica conferisce al loro suprematismo una dimensione addirittura cosmica. Si pensi a Elon Musk e a Peter Thiel. Ma anche la sinistra istituzionale ha raccolto l'insegnamento del metodo Giacarta. Non a caso Berlinguer giustificava il compromesso storico riferendosi esplicitamente al colpo di stato di Pinochet, come prima Togliatti giustificò la svolta di Salerno, operata in obbedienza a Mosca per scongiurare una situazione alla greca, cioè lo scontro con la CIA, schierandosi attivamente con i questionari, con le denunce alla polizia, con la linea della fermezza, nel caso Moro, a fianco della repressione antiterrorista, fino all'immondo slogan «Il proletariato salverà lo Stato». È il colonialista a definire chi è l'indigeno. È l'inquisitore a stabilire chi è la strega. È il suprematista bianco a stabilire chi è il negro. È l'antisemita a definire chi è l'ebreo. E il sionista a stabilire chi è l'antisemita. È l'anticomunismo a stabilire chi è il comunista e l'antiterrorismo a stabilire chi è il terrorista. Interrogarsi sulla sostanza sociale, politica o ontologica di queste categorie di reietti è non solo fuorviante, ma comporta uno scivolamento sul terreno del potere accusatore, della sua propaganda e della sua guerra psicologica. Mentre assistiamo al declino dell'impero statunitense, con le dichiarazioni trumpiane di annessione del Canada e di conquista della Groenlandia, con le navi nucleari statunitensi schierate nell'Indo-Pacifico e di fronte al Venezuela, e con il Pentagono ribattezzato senza fronzoli Dipartimento della Guerra, dobbiamo capire che Gaza non è un orrore contro il quale richiamare dal basso al rispetto del diritto internazionale o alla democrazia, bensì un metodo che compendia un'intera storia di massacri e che vale da monito per tutti i palestinizzabili del mondo.
L'ordine è già stato impartito.
Ci ispiriamo alla strategia di Haussmann per la Parigi del XIX secolo. È scritto nel documento Gaza Reconstruction, Economic Acceleration and Transformation, GREAT. Come noto, il barone von Haussmann distrusse la vecchia Parigi dei vicoli e delle strade strette che facilitavano le barricate e le insurrezioni e la riorganizzò su vasti boulevard che facilitavano la cavalleria e lo spostamento delle truppe nell'area urbana. Ancora oggi l'architettura imperiale è parte integrante della controinsurrezione, cioè della continuazione del colonialismo nello spazio urbano. Senza distruggere le strade, i tunnel e la resistenza di Gaza, non si possono costruire i poli tecnologici, né edificare su decine di migliaia di cadaveri gli hotel di lusso. Il terrorista, in Palestina come in Occidente, è qualunque barbaro contrasti il destino manifesto dell'impero. Il linguaggio sempre più esplicitamente religioso e messianico, meglio sarebbe dire teocratico, ci informa che più gli obiettivi sembrano impossibili, più i mezzi si fanno smisurati e totali. Oggi il metodo Jakarta, dotato di tutti gli strumenti che il complesso scientifico, militare e industriale ha approntato nel frattempo, è capeggiato da un immobiliarista e sostenuto da transumanisti che hanno tutti i mezzi di potenza per i propri deliri. La cosa più insensata è spiegare a Oubouré che è folle pensare di deportare 2 milioni di palestinesi per fare una riviera di lusso. La solidarietà internazionalista con la resistenza palestinese deve essere rafforzata dalla consapevolezza che qualcosa di simile è già accaduto. Gli hotel e i club di Bali, meta turistica sessuale dei bianchi ricchi d'Occidente, sono stati eretti letteralmente sulla operazione annientamento, che solo in quell'isola indonesiana sterminò il 5% della popolazione, vale a dire 80.000 persone. La sabbia, su cui sono stati costruiti i resort e i beach club dove i bianchi possono permettersi di comprare ospitalità di lusso o sesso dalla gente del posto, è la stessa sabbia dove i militari portarono persone da Kerobokan, qualche chilometro ad est, per ucciderle durante la notte. Doveva ammazzare i comunisti, così gli investitori stranieri potevano portare qui i loro capitali, dice Ngurata Termana. Che la rivolta in corso in Indonesia faccia saltare per aria quei resort e l'infame violenza su cui sono stati costruiti.
Una credenza insostenibile.
In un'intervista rilasciata a Jacobi in Italia, poco dopo la traduzione italiana del suo libro, Bivens diceva: «Non credo che questa storia sia finita. Con il passare del tempo i temi di questo libro si sono rivelati più attuali di quanto avrei voluto. E l'anticomunismo è un fantasma del passato che può resuscitare in qualsiasi momento e con ancora più forza». Anche se l'emergenza degli Stati Uniti si realizza attraverso metodi differenti e si è perso potere rispetto alla Cina, resta di gran lunga il paese più potente e non ci sono ragioni per credere che una cosa accaduta in passato non possa ripetersi di nuovo. È una sorta di credenza automatica che penso sia insostenibile. E lo posso affermare perché i cileni e gli indonesiani pensavano esattamente la stessa cosa. Molti di loro mi hanno detto che se gli avessi chiesto un anno prima della strage se fosse stata possibile, avrebbero detto di no. Ad esempio, i cileni pensavano: «No, dai, siamo negli anni 70 e non siamo mica in Guatemala o Indonesia, dove i generali uccidono le persone». Ecco, io credo che bisogna sempre stare in guardia, soprattutto perché il sistema economico globale è lo stesso di allora. Se c'è un popolo che sa che dal nemico deve aspettarsi tutta la violenza possibile, è quello palestinese. Una violenza sterminatrice che, a differenza di quella dispiegata dall'operazione Annientamento, avviene in diretta mondiale. Siamo noi che di fronte al piano Gaza non possiamo cedere né all'incredulità né all'orrore disarmato.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.